simbolico, toglieteci le mani di dosso, una presentazione partecipata. Allora, l'iniziativa in verità era messa in cantiere da almeno un anno, avremmo voluto fare lo scorso libro, poi per tutti i motivi organizzativi ci siamo riuscite. Poi quest'anno è accaduto che il MeToo, Asia Argento, il caso Weinstein, ci ha in qualche modo che stimolati a pensare, ok, questo è una, non una di meno, che io do per scontata, vabbè, nominata in questo contesto, ci ha dato spunto per dire, ok, proviamo a, a immaginare nuovamente l'iniziativa, a partire da questo libro di Olga Ricci, di cui Slavina parlerà subito dopo di me, che si chiama proprio Toglimi le mani di dosso, una storia di molestie sul lavoro. Nell'immaginare questa iniziativa e reduci da un anno di non una di meno e quindi di attraversamento di nuove modalità e pratiche femministe negli ambiti, diciamo, di movimento e non solo, grazie al cielo, Slavina giustamente ci ha
chiesto,
grazie al cielo, grazie a noi, grazie a noi. Slavina ci ha proposto di immaginare un'iniziativa non ritualistica, nel senso non la solita presentazione dove c'è un pubblico che ascolta e delle persone che in qualche modo divulgano una conoscenza di qualche tipo, e quindi abbiamo pensato che a partire dagli stimoli che questo libro in qualche modo fornisce, potevamo immaginare una modalità nuova che riusciva a mettere al centro il contributo di tutte e tutti e quindi ed attivare un lavoro di immaginazione e creatività situata a partire da un tema molto, molto caldo. Maria, non mi prendere in giro che poi mi voglio che è quello che è quello appunto delle molestie e della violenza e del ricatto che dai luoghi di lavoro poi in verità si vive in tanti altri ambiti delle nostre esistenze. Non parleremo di quello domestico perché non è questo e oggi il momento, tanto stiamo dicendo, abbiamo detto, e che appunto attraverso una pratica che in qualche modo condivideremo, non so se la vogliamo spiegare già da subito, magari prima facciamo un giro di interventi brevi sul tema, e comunque chiederà a tutte e tutti di mettersi in gioco e di provare a ragionare assieme su come si passa dal Me Too, ossia da una narrazione di un'esperienza individuale legata a un vissuto di violenza o di molestia, al We Together, ossia come attraverso la potenza collettiva, il mettersi insieme, quella che noi abbiamo chiamato sorellanza, ma le potremmo dare 3800 nomi, in qualche modo disarticola e crea delle risposte effettive e reali al ricatto delle molestie, della precarietà che si abbatte sui corpi incarnati delle donne fondamentalmente. E, ci interessa molto perché, come non una di meno, abbiamo lanciato proprio noi questa campagna dal Me Too al We Together, ossia come non fermarci a la singola esperienza individualizzata, perché è proprio lì nella solitudine, nell'isolamento che nasce la ricattabilità, che nasce la vergogna, alla quale noi vogliamo rispondere invece con tutta la potenza che il movimento ci ha in qualche modo restituito e che è legata al mettersi assieme in termini critici, comporre le differenze che ci sono, perché sarebbe sciocco dire di no, nonché poco veritiero, ma che possono essere in qualche modo superate attraverso la pratica femminista. L'ultima cosa che volevo dire prima di appunto iniziare a essere un po' più dinamiche è che alla fine dell'iniziativa noi faremo un piccolo allestimento di un banchetto in cui ci sarà la possibilità di, io non voglio dire acquistare perché è brutto, però noi vogliamo appunto distribuire i piani e diffonderli in maniera più vacillare il piano femminista contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, il più virale possibile e capillare, però ovviamente chiediamo un contributo legato ai costi di stampa perché non siamo munite di una tipografia che ci permetta di distribuirli a gratis. Quindi alla fine chi vuole, chi non ce l'ha già, chi lo vuole regalare per esempio, perché può essere un'idea, lo mettiamo qui. Un bel bigliettino di auguri natalizio. E questo, e lascio la parola a Slavina, e vi ricordo che dopo l'iniziativa ci sarà un concerto e la possibilità di bere del buon vino, e volendo anche voi ragazzi, ancora abbiamo appena iniziato il secondo giorno.
Allora, buonasera a tutti e tutte, è un piacere stare qua, però non mi dilungo inconvenevoli perché adesso vi racconto un po' di questo libro. Questo libro è uscito nel 2015 e diciamo che, pur essendo un prodotto letterario pregevole e anche diciamo un documento molto importante, non ha proprio riscosso, diciamo, né un grande successo né una grande visibilità sui media. Perché? Perché innanzitutto tratta un problema che era molto sotterraneo e abbastanza invisibile fino a prima di 2 mesi fa, e poi perché racconta la storia di una molestia sul lavoro che avviene proprio dentro un giornale, e quindi andava a colpire proprio, diciamo, quel settore di società che poi avrebbe dovuto invece parlarne e recensirlo. E è un libro che non ha avuto una vita molto difficile, molto facile. La sua autrice, che si chiama Olga Ricci, però è uno pseudonimo perché appunto decise di scrivere questo libro in forma anonima, proprio perché sapeva che, insomma, adesso i tempi stanno cambiando leggermente, però fino a 2 anni fa per lei sarebbe stato proprio dare l'addio alla carriera di giornalista scrivere un libro di questo tipo. E io l'ho letto soltanto un anno dopo, nel 2016, che è quando poi abbiamo cominciato anche a parlare con loro di fare questa presentazione, ed è un libro molto doloroso, perché appunto racconta di un sogno che sembra che sta per realizzarsi e che poi in realtà diventa un incubo, perché la protagonista, Olga, dopo anni di precariato e di maltratto economico dentro varie piccole situazioni di televisioni, di piccoli giornali, intravede, dopo un colloquio di lavoro con questo mega direttore che è un po' fantoziano, diciamo, nella sua, no, nella sua essenza, perché è proprio l'incarnazione del potere, anche del potere un po' laido, un po' così abusante proprio per definizione, intravede questa possibilità di uscire dalla precarietà e di avere un posto fisso in un giornale nazionale. Quindi Olga, inseguendo questo sogno, si trasferisce in una città di provincia e comincia a questo suo percorso, che sarà proprio una vera e propria discesa agli inferi. Perché come funziona questa situazione di abuso nei confronti di Olga? Funziona che il direttore la presenta a tutti i suoi colleghi del giornale e, insomma, a tutte le persone dell'ambiente lavorativo come una specie di sua protetta, e quindi dà ad intendere che lei ha come dei privilegi e delle sicurezze che lei invece non ha, perché lei, quando il direttore la presenta come la nuova inviata nella prima assemblea di redazione, in realtà non ha neanche un contratto ancora. Però questo atteggiamento del direttore la pone immediatamente in cattiva luce davanti agli occhi di tutte le persone della redazione, e questa ambivalenza che avrà, diciamo, questa sua persona abusante nel corso della relazione che va avanti poi per tutto il libro sarà proprio il tratto fondante, con il ricatto appunto del lavoro, dell'offrire la possibilità di fare, e cercando sempre dall'altra parte, con inviti a cena, con forme molto subdole di avvicinarsi a lei e poterle mettere le mani addosso, perché poi quella è un po', no? Perché si chiama toglimi le mani addosso, perché poi alla fine l'obiettivo del direttore è proprio quello. E questa cosa funziona appunto anche minando la sua autostima, nel senso che Olga è molto convinta di meritare quel posto di lavoro, ancora crede proprio fino all'ultima volta in cui il direttore la prende in giro, e ancora crede che quella sia la sua possibilità di emancipazione, e quindi in qualche modo, come dire, non tronca, non ha il coraggio, non ha la forza di troncare questa relazione e di mettere un muro, no? Davanti alle sue avance, davanti, sempre appunto vedendo questa possibilità che ha. Ed è un libro molto doloroso, perché qualsiasi persona che abbia provato a fare il lavoro che amava, qualsiasi donna forse direi, si è trovata a volte, no, a dover fare i conti con tutta una serie di sottintesi e territori dell'ambiguo in cui ci si deve muovere con molta cautela, perché neanche poi, perché appunto sono sempre minacce subdole, sono sempre non è un out-out quello che ti dà la persona di potere, ti dice tu lo puoi fare e questa cosa ti darà dei vantaggi, lo scegli te se non lo vuoi fare. E Olga è molto combattuta in questo, perché lei è assolutamente schifata da questo personaggio, ma lei sa di meritare quel posto e non lo vuole mollare, e fino all'ultimo proprio cercherà di sfruttare questa occasione. La cosa che fa male di questo libro, oltre a appunto perché analizza in maniera molto lucida questa forma di pseudo-complicità che poi abbiamo con le persone abusanti, no? Perché se sono persone di potere, in qualche modo devi scenderci a patti, non è che puoi tirargli un piatto in faccia se ti invitano a cena, perché in qualche modo non è che c'è stata, cioè, le minacce sono sempre velate, i ricatti non sono mai scoperti, no? Se fossero così immediatamente leggibili e comprensibili, una si sentirebbe più legittimata a dare uno stop. E invece è tutto così molto, e quindi lei si chiede fino a che punto anche lei è stata complice, questo da una parte, e dall'altra parte quello che è veramente sconsolante e fa ancora più male è la completa incapacità dell'ambiente circostante di mostrare solidarietà, ma non solo quello stesso della redazione, ma anche diciamo quello delle persone che magari sarebbero preposte a tutelare, no? E io infatti volevo, per farvi capire appunto il livello di assurdo che, insomma, perché a volte il libro raggiunge delle vette di assurdo che uno pensa no, non può essere successo, mentre invece questa è una storia che è tutta vera. Continuo a ripetermi che ci dovranno pure essere delle soluzioni pratiche per avere giustizia. Ettore mi suggerisce di provare con Mirko, un suo conoscente del sindacato, con ruoli di responsabilità a livello regionale e nazionale. Lo incontriamo a cena in un'affollata hamburgeria. Mirko ha il viso paffuto, rasato di fresco, gli occhi con le ciglia corte. Gli racconto quel che mi è successo. Lui sembra a disagio. Ogni tanto dice, che roba, non ci credo, oh signore. Quando finisco lui mi chiede, con tono grave, pensi di andartene? Gli rispondo che non voglio perdere tutto. La sua faccina tonda si accende all'improvviso. Dondolandosi sulla sedia e battendo il coltello contro il bicchiere, esclama, la soluzione è sotto i vostri occhi ed è semplice. Quanti anni avete? Senza aspettare la risposta prosegue, scandendo le parole. Olga, fatti mettere incinta, così te ne vai in maternità già al terzo mese con un bel certificato medico e tra un anno e mezzo ci ripensi. Magari nel frattempo il direttore cambia e il problema si risolve da solo. Oppure fai un secondo figlio. Io vengo presa dallo sconforto, lui non se ne accorge. Un piano perfetto, gli rispondo, peccato che non sia mai stato il mio obiettivo diventare madre per un motivo del genere. Lui mi dà qualche pacca sulla mano con la confidenza di un padre. Nella vita ci vuole pragmatismo. chiedo, non c'è un'altra possibilità secondo te? Non posso andare da un avvocato? Questo era del sindacato, eh? Lui mi guarda esterrefatto. Che idee! Hai forse intenzione di rovinarti la vita? Basta che trovi il giudice sbagliato, il che è piuttosto facile, e la cosa ti si ritorce subito contro. Tu sei salita nella sua camera, lui non ti ha nemmeno toccata. La mia impressione, ad essere sincero, è che tu la stia mettendo giù troppo dura. Il peggio ormai è passato. Vedi di seguire il mio consiglio. Poi, guardando Ettore, che è il fidanzato di Olga, e tu dacci dentro, bello. E questa non è la peggiore risposta che viene data a Olga quando, insomma, cerca aiuto in ambiti istituzionali, no? Che dovrebbero garantirle una tutela. Insomma, io mi fermerei qua, un po' il libro ve l'ho raccontato, vorrei fare un piccolo inciso che riguarda il fatto che non abbiamo copie da vendere. Questa casa editrice che non citerò, che è la casa editrice che ha pubblicato questo libro, come dire, purtroppo non ha avuto un comportamento rispettoso nei confronti di Olga, perché lei appunto aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di presentare il libro e di farlo girare, e infatti tutte le presentazioni che sono state fatte in giro per l'Italia non c'era mai lei, c'era sempre qualcuna che parlava invece sua, mentre invece appunto la casa editrice, visto che l'unica maniera per far parlare di questo libro, visto che attraverso la legittimità sia letteraria che di documento di denuncia non usciva, aveva pensato di mandarla in televisione, quindi più e più volte le avevano proposto di andare in televisione, fino a che lei ha detto proprio no, io non ce la faccio più, non me lo chiedete più, io non voglio più sapere niente di questa storia, e neanche ci hanno dato appunto le copie da vendere del libro, quindi noi lo pirateremo e tra poco sarà online libero, in qualche modo vi arriverà il link, perché insomma e poi un giorno io spero che lei, che comunque continua a fare la giornalista ed è veramente una giornalista proprio di valore, sarà lei a scegliere di dire che appunto che era lei, però lo farà appunto da una situazione di potere, non dalla precarietà, non, perché appunto non è sergente, scusate, che non è che tutti stanno messi così.
Allora, prima di darci delle indicazioni su come procedere, volevamo spendere due paroline su questo piccolo miracolo della storia dei femminismi, che è il piano femminista contro la violenza maschile. La miracolo della nazione. Io lo vivo così perché, insomma, mettere insieme tante mani e tante teste, soprattutto in un prodotto finale condiviso, è un po' un piccolo miracolo. Conoscendo le esperienze nostre pregresse.
Allora, io voglio partire da il tema che ci fa stare qui stasera, che è appunto quello delle molestie, delle violenze sul luogo di lavoro. Guardo Melania perché è un'altra compagna che è qui e che ha partecipato e condiviso con tante altre le riflessioni e le elaborazioni del tavolo lavoro e welfare di Nulla di Meno, in particolar modo qui a Roma, e con Melania sappiamo che questo tema lo abbiamo portato all'interno delle nostre assemblee, delle nostre riunioni, fin da subito, diciamo la prima che esplodesse il caso appunto del MeToo a Piargento e via discorrendo, diciamo cosa molto importante perché perlomeno è diventato un tema, un argomento di dibattito pubblico. Evidentemente noi ci siamo poste la questione anche a partire da quali sono invece le condizioni e le situazioni che vivono quotidianamente le donne che non sono asi argento e che, hanno meno strumenti da molti punti di vista, in primo luogo dal punto di vista materiale, economico, perché la questione delle molestie e dei ritardi, delle violenze sui luoghi di lavoro è una questione che ha a che fare appunto con il ritardo, con la ricattabilità, che in un paese in cui sono stati ormai smantellati tutti i diritti contrattuali, diritti fondamentali del lavoro, questo livello di ricattabilità aumenta e cresce di giorno in giorno e ovviamente si abbatte con maggiore violenza e virulenza sulle donne. Diciamo, l'ho presa da qui e non direttamente dal piano, perché? Perché è un piccolo miracolo il piano femminista contro la violenza maschile e di genere, però il piano si chiude dicendo questa cosa e lo abbiamo affermato a più riprese: non è qualcosa di chiuso il piano femminista, è un processo in divenire aperto, quindi lì abbiamo scritto nero su bianco tutto ciò che abbiamo elaborato in un anno di assemblee nazionali territoriali, ma la strada da fare è ancora enorme e io penso che nello specifico su questo tema la strada da fare è davvero ancora tanta, perché io ricordo appunto moltissime assemblee in cui eravamo lì, partivamo innanzitutto dal fatto che in particolare in Italia c'è un mondo sommerso rispetto ai dati, perché le donne hanno enorme difficoltà non solo a denunciare ma anche a nominare questo problema, perché c'è il ricatto, perché c'è il fatto che non puoi permetterti casomai di lasciare dall'oggi al domani il lavoro perché hai il problema maledettamente materiale di fare la spesa, di pensare a dei figli se li hai e via discorrendo. Le donne hanno spesso, questo diciamo ci raccontano anche le compagne che lavorano nei centri e negli sportelli, c'è una difficoltà a nominare questi eventi perché c'è una forma di interiorizzazione anche, no? Della colpa, della vergogna, eccetera. Quindi, noi abbiamo nel piano, per esempio, immaginato ovviamente delle possibili risposte, dei possibili strumenti, primo fra tutti, non so, la rivendicazione di un reddito di autodeterminazione, ossia di un reddito di base svincolato da prestazione lavorativa, condizioni di soggiorno, universale, quindi basato, rivolto all'individuo e non al nucleo familiare, per smantellare questo fottuto welfare residuo, cioè le briciole di quello che restano, peraltro ancora di stampo prettamente familistico, perché nel momento in cui tu garantisci anche un'autonomia materiale alle donne, casomai sei nella condizione di poter rifiutare più facilmente, no? un lavoro, una situazione, e così evidentemente non, tutto questo non basta. È molto importante, secondo me è calza a pennello il passo che ha letto Slavina, no? Il sindacalista, cioè non è il sindacalista che risponde così, cioè è un'immagine del nostro presente molto importante, perché siamo in una situazione in cui le maggiori organizzazioni sindacali non solo non tutelano più quello che è ormai la media del mercato del lavoro, cioè lavoratrici e lavoratori che di base sono precari, ma continuano, quando lo fanno, eventualmente a tutelare qualcosa che ormai è una fetta molto piccola del mercato del lavoro, cioè il lavoro dipendente, e per di più sono strutture profondamente innervate da una prospettiva maschilista, quando va bene, neutra, che vuol dire sempre maschilista, e così. Quindi noi in tutta questa, in questo lavoro di riflessione, diciamo, oltre alle rivendicazioni specifiche che sono il welfare universale, il reddito, il salario minimo, le infrastrutture della riproduzione e tutte le cose che troverete scritte, non le racconto io qui nel piano, ci siamo molto interrogate sulle pratiche. Cioè su come innanzitutto ricostruire assieme un livello minimo di scambio, dei momenti anche no, di autocoscienza in cui si riesca a nominare determinate questioni e a capire insieme come affrontarle. Abbiamo ragionato moltissimo su appunto il passaggio dal Me Too al We Together, cioè sulla questione della solidarietà e su come si possano anche ripensare e ricostruire questa, come dire, storia invece importante da ricordare dell'origine delle organizzazioni sindacali, degli strumenti anche mutualistici, quindi di solidarietà anche vera, concreta, di vicinanza, di prossimità, di sorellanza, quello che in piccolo abbiamo sperimentato anche lo scorso 8 marzo costruendo appunto delle casse di resistenza per le donne e le lavoratrici che erano in difficoltà e via dicendo. Come creare per esempio anche delle combinazioni virtuose tra sportelli e centri antiviolenza autonomi, laici e femministi e associazioni sindacali altrettanto autonome che provano, come dire, ad aggredire il problema della precarietà, della violenza economica, dello sfruttamento, dei ricatti e delle molestie appunto sui luoghi di lavoro. Questo per dirvi che sono state, come dire, fin qui delle suggestioni a mio avviso molto importanti che hanno contribuito a produrre tanto dal punto di vista anche della consapevolezza e di una nuova produzione anche di discorso comune e condiviso, ma la strada da fare è ancora tanta e io penso a questo momento, cioè quello di stasera, già come un primo momento in questa direzione. Quindi sono molto, molto, molto contenta di questa iniziativa, per cui ringrazio Slavina e tutti voi che siete qui e basta.
E soprattutto chi rimarrà. Io prima di passare all'azione, siccome poi questo libro mi piace tanto, mi piacerebbe che lo leggeste, infatti cercheremo appunto di diffonderlo, vorrei leggere un altro pezzetto, perché è proprio un libro scritto molto bene e ci dà proprio un quadro di un sacco di cose, appunto come la storia del sindacalista. A un certo punto Olga, disperata, lei ha questo lavoro però ne cerca un altro e quindi che cosa fa? Si rivolge a un amico giornalista, un amico di amiche giornalista, che dice: la mia amica Giada dice che è serio e riservato, un giornalista d'altri tempi, giornalista di un giornale di sinistra, che la invita a pranzo per parlare di lavoro, le chiede di proporle dei pezzi, lei gli propone dei pezzi e Alberto la invita a pranzo. Che succede quando Olga e Alberto vanno a pranzo? È importante secondo me questo, perché poi ve lo dico, perché le persone di sesso maschile, possesso di gameti maschili, non si spaventino, perché non è un attacco ma è un contributo alla discussione. Alberto racconta che ha il cuore spezzato. Se avessi qualche consiglio da dargli, gli farei un favore, visto che la donna che l'ha ridotto in questo stato ha la mia età, anzi più giovane, ha 25 anni. Domando quanti ne ha lui, mi risponde con un sorriso sornione: indovina. Io dico 55. Quasi azzeccato, esclama: ne ho uno di meno. La sua bocca torna drammatica. Lei è una stagista avvenente e volenterosa, a lui è piaciuta subito, gli è bastato un istante per perdersi nei suoi occhi scuri e nel suo décolleté. corruccio la fronte, ma lui mi rassicura, era una battuta, questa è una storia d'amore. Continua, sono stato discreto, qualche sguardo, alcuni caffè. Una volta siamo rimasti soli in redazione a chiudere delle pagine. Siamo andati a bere un bicchiere di vino, abbiamo cenato, l'ho invitata a casa e siamo finiti a letto. La nausea mi travolge. Divento grigia come il cielo di smog di questa città di cumuli di cemento, alberi spogli, marciapiedi corrosi dal piscio di cane. Mi concentro sull'etichetta dell'acqua, leggo la percentuale di sodio, calcio, nitrati. Alzo lo sguardo e vedo tre gocce dense che gli cadono dagli occhi e si schiantano sulla tovaglia. Dice, per me è stato molto bello, per lei non so. Sai, la prima volta è difficile dare il meglio. La mia pena si sovrappone alle immagini in rosso e nero di una stanza con il letto che si muove per 3 minuti. Due gambe lunghe e sode vanno verso il bagno, un corpo peloso resta affondato nel materasso. Rabbrividisco, una quarta lacrima gli riga la guancia destra e scompare tra la barba nera. Va avanti con il suo racconto. Dopo quella notte io pensavo che saremmo usciti di nuovo. L'ho amata da subito, ma lei ha voluto rivedermi soltanto per chiedermi di essere assunta. Io ho cercato di non arrabbiarmi. Le ho spiegato che sono solo un caporedattore, che non posso compromettermi senza la certezza di qualcosa di più di una storia di una notte. Lei mi ha risposto che questo la faceva andare in bestia, perché comunque me l'aveva data. Certo, siete volgari voi donne, sottolinea Alberto con un tono accusatorio. Comunque io l'ho cercata ancora, le ho mandato varie email, lasciato messaggi in segreteria, fino a quando ho scoperto che si era confidata con una collega. La voce in redazione ormai stava girando. Per evitare ripercussioni sono andato dal caporedattore centrale e gli ho confessato tutto. Lui mi ha rassicurato con 3 pacche sulle spalle e mi ha detto, mio caro, ti capisco bene, non preoccuparti, anche a me è successa una cosa così anni fa, hai tutta la mia comprensione. Ho le ginocchia molli, voglio andarmene, altro tempo sprecato. Non è possibile pensare di riuscire a ottenere qualcosa da un uomo del genere, ma quanti ce ne sono come lui? E perché li incontro tutti io? Ordino una birra media e la bevo in 4 sorsi, non ho più fame. Lui finisce di togliere il suo cuore dall'involucro melmoso che lo avvolge e me lo mette sul piatto vuoto. Mi chiede, ti prego, dimmi cosa devo fare. Io non so entrare nella testa di quei donne giovani emancipate che prima dite sì e poi no. Io soffro. Sto scrivendo di questo dolore e ho mandato le bozze a un amico editor che sta valutando se farle diventare un libro. Non ho parole, ma non posso stare in silenzio perché lui esige una risposta. La butto sul pratico. Domando, hai provato con le erbe? Durante il giorno puoi prendere gocce di tilia tormentosa con biancospino e la sera valeriana con melatonina. Vedrai che ti torna il sonno. Mi guarda con curiosità. Chiede, sei un erborista? Perdo la pazienza. Ma se faccio la giornalista da più di 7 anni? Tu mi avevi detto che oggi ci saremmo visti proprio per discutere del mio lavoro. E lui, ah certo, dopo ne parliamo. Comunque io non voglio sedare il mio dolore, così almeno mi sento vivo. Mia moglie mi ha massacrato per anni dicendomi che ero un uomo incapace di sentimenti veri. Io adesso so che posso amare di nuovo. Mi sento un 20enne. Tu come ti comporteresti al mio posto? Rispondo che siamo seduti da oltre un'ora e tra poco devo andare via perché altrimenti perdo il treno. Lui si spazientisce. Mi dispiace che non ti interessi se sto male. Mi interrogo seriamente su come sia possibile che uno così faccia il caporedattore di un giornale prestigioso. Lui mi domanda se ho un contratto. Rispondo, al momento sono in attesa di rinnovo e vorrei andarmene dalla piccola città alla quale sono stata assegnata, dove non ho possibilità di crescere professionalmente. I suoi occhi trasudano biasimo. Magari è colpa tua se non ti spostano, dice. Forse non sei ancora pronta per essere mandata in un posto più grande. Nel giornalismo vai avanti solo se sei bravo, è un ambiente meritocratico. Io mi sono laureato in storia dell'arte, ho fatto una gavetta di un paio di anni e mi hanno chiamato subito a Roma in un settimanale. Pensa, senza nemmeno un master, altro che voi giovani di adesso che dovete mostrare tutti quei titoli e in fondo siete degli ignoranti. Ride. Mi alzo, chiede se voglio uno strappo in moto. No, dico, vado con l'autobus, gli do la mano per salutarlo. Lui la prende, la stringe forte, si avvicina e struscia le sue guance contro la mia, mollandomi due baci umidi. Vediamoci presto, mi dice. Nei giorni successivi mi manda due email. Nella prima mi chiede consigli per recuperare il suo amore naufragato. Dopo la nostra chiacchierata, anche se non si ricorda bene cosa gli ho detto, ha trovato il coraggio di chiamare l'ex stagista, che però non sembrava particolarmente contenta di sentirlo. Era piuttosto abbattuta perché è disoccupata e vive coi soldi dei suoi. Ma cosa può farci lui? Nella seconda scrive che è rimasto colpito dalla grazia che emano. Magari potremmo vederci di nuovo per avviare una collaborazione, anche se non può darmi garanzie al riguardo. Conclude dedicandomi alcuni versi di Montale.
Che culo!
Insomma, un po' questa è la realtà che esiste, no? Ed è anche una realtà fatta di distonie, nel senso che magari questo povero Alberto ci crede davvero che la stagista 25enne si era innamorata di lui. E noi questa sera quello che vogliamo fare è proprio invece costruire un terreno comune dove lavoriamo su quattro storie diverse, e infatti la nostra proposta è questa: adesso ci divideremo in quattro piccoli gruppi dove saremo gli spettatori e colleghi e colleghe di lavoro di quattro donne che subiscono una molestia. Vi vogliamo formare così già a vecchio i gruppi? Perché così come vi ritrovate avete la storia
geograficamente collocati.
Insomma, lavoriamo col piccolo gruppo perché a noi ci piacerebbe parlare con tutti e con tutte, e quindi con il piccolo gruppo abbiamo la possibilità che tutte quante le persone possano dire quello che pensano, perché che cosa vogliamo noi da queste storie? Noi faremo come un gioco di ruolo proprio, noi ci immergeremo in questa storia e immaginandoci appunto di essere coinvolti e coinvolte in un caso di molestie, dobbiamo dire che cosa faremo.
Non c'è neanche bisogno tanto di immaginare,
però diciamo, noi non siamo le persone che subiscono la violenza, noi siamo, diciamo, persone che la guardano, che se ne accorgono, perché poi appunto adesso è vero che le molestie sono diventate un tema di interesse pubblico ed è molto più alta la consapevolezza, no? Però a volte è proprio difficile accorgersene, perché per esempio nel caso di Olga, per i suoi colleghi di lavoro lei semplicemente era già l'amante del capo, quando invece non era successo niente di tutto questo ed era semplicemente un'altra tattica, un'altra strategia per toglierle terreno e toglierle autostima.